E torniamo in onda, come avevamo già annunciato, per l'ultima parte di questo spazio, insomma, che vuole dare uno sguardo sul mondo, che è questo spazio particolare che abbiamo sempre chiamato Radio Africa. Bentornato sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Ciao.
Ciao, ciao, eccoci qua.
Insomma, come dicevamo, Radio Africa, abbiamo appena terminato di parlare appunto di Tunisia con Leila, un'esperta appunto di Nord Africa e Medio Oriente, ma anche con te volevamo, insomma, riprendere un po' alcuni spunti di notizie, di riflessione, insomma, e chiederti anche un po' il tuo punto di vista sulla Tunisia.
Sì, ci possiamo riconnettere un po' a quello che vi ho sentito prima, perché poi lei ci ha fatto anche un quadro della crisi istituzionale e politica, e giustamente si è soffermata sul fatto che questa è una crisi che viene da lontano. E effettivamente è vero, ma è una crisi istituzionale che è esplosa proprio appunto in questi giorni, proprio a causa dell'incapacità della classe politica, che nonostante la Costituzione del 2014 non è riuscita a creare, come dire, un punto di equilibrio che sarebbe stata poi la Corte Costituzionale, quindi Saied ha utilizzato l'articolo 80 per congelare il Parlamento e esautorare il governo. Ma c'è in parallela anche una crisi economica che è sempre più forte, una crisi economica che nasce da un modello di sviluppo che era già stato perseguito da Ben Ali e che è continuato, la crisi economica a cui si affianca una corruzione endemica, a cui si affianca un indebitamento e poi anche naturalmente l'ondata di Covid che chiaramente ha creato un peggioramento ulteriore. Basti pensare che c'è stato un calo del prodotto interno lordo nel 2020 dell'8%, quindi molte attività chiaramente ne hanno risentito, anche le esportazioni, perché il modello di sviluppo è un modello di sviluppo a basso costo per quanto riguarda il costo del lavoro, è molto legato poi alla domanda estera, quindi chiaramente questo ha portato a una contrazione delle esportazioni. E poi c'è stata una crisi legata al turismo, la disoccupazione, che è molto importante per la Tunisia, la disoccupazione è intorno al 18%, il tasso di disoccupazione dei giovani supera il 40%, per non parlare poi di quello che è il tasso di disoccupazione nel settore informale che chiaramente è difficile da monitorare, ma si parla quasi nel 2019 di un 45% dei posti di lavoro. E questa situazione economica poi si è anche visto il malessere con le manifestazioni di gennaio. E poi oltretutto c'è anche una crescita esponenziale del debito pubblico, il debito pubblico che ormai è arrivato nel 2020 al 90% del rapporto col PIL. E il problema è che oltre la metà di questo debito è un debito estero, quindi vuol dire che una gran parte delle risorse statali sono destinate al pagamento del debito estero ai finanziatori internazionali e al servizio del debito, piuttosto chiaramente che per gli investimenti. E il debito estero ha una delle conseguenze, perché a maggio i tunisini sono andati a Washington per cercare di negoziare con il Fondo Monetario Internazionale e con la Banca Mondiale 3 miliardi di euro per il 2021, loro avrebbero bisogno di 4 miliardi e mezzo di euro per l'anno in corso, e hanno ottenuto un finanziamento, ma contropartita, come al solito, di questi finanziamenti sono state una serie di riforme che non hanno fatto altro che acuire i problemi della popolazione, hanno imposto le istituzioni internazionali di riformare sette entità pubbliche, fra cui la compagnia aerea Tunisair e la Stege, che è quella dell'elettricità, e quindi queste devono essere privatizzate. E poi hanno imposto anche di mettere fine a quel sistema delle casse di compensazioni, cioè c'è dal 1945 la Cassa Generale di Compensazione, che è un'istituzione che controlla i prezzi, calmiera i prezzi dei prodotti di base alimentari. E naturalmente questa questo sistema è stato considerato dal Fondo Monetario Internazionale troppo costoso. Questo vuol dire che sono venuti meno i sovvenzionamenti al prezzo della benzina, che è schizzata, e anche naturalmente ai prezzi dei prodotti di base come il pane, la pasta e lo zucchero, e questo chiaramente ha creato una situazione di estremo difficoltà per la popolazione. E poi queste richieste del Fondo Monetario Internazionale prevedevano anche una riduzione della massa salariale pubblica, che è intorno al 17% del PIL, chiaramente con conseguenze facilmente immaginabili. Quindi questa crisi del debito ha portato a una situazione, uno scenario quasi come quello libanese, cioè con un paese che sostanzialmente è sull'orlo
del default.
Inoltre questa si è aggiunto la gestione assolutamente inadeguata della pandemia. Era circolato pochi giorni prima del 25 luglio sui social un video del direttore dell'ospedale di Mater, che si trova a Bizerta nel nord della Tunisia, che in questo video era in lacrime per la mancanza di ossigeno con cui curare i propri pazienti.
Sì, infatti ce lo diceva poi anche la corrispondenza precedente, insomma, raccontava.
Infatti, e poi tutto questo che ha fatto altro che aumentare quelli che sono dei problemi strutturali, cioè per esempio la disparità fra le regioni della costa, che sono delle regioni che sono più collegate, diciamo così, quelle costiere ai centri del capitalismo europeo, e invece quelle dell'interno, che sono delle aree maggiormente marginalizzate. Quindi questa situazione di crisi ha creato ulteriormente questa differenza e ha creato poi non solo un problema rispetto alle aree interne del paese, che peraltro sono quelle dove sono nate le rivolte che poi hanno portato all'abbattimento del regime di Ben Ali, però queste aree all'interno del paese, quelle più sottosviluppate, sono state anche quelle che invece hanno trovato la possibilità di reclutamento da parte dei jihadisti di Ansar al-Sharia, che hanno reclutato circa 70.000 tunisini. Quindi il proselitismo della jihad in Tunisia è collegato anche con il crollo dell'economia, perché soprattutto fra i giovani, quelli meno istruiti, che non hanno nessun'altra possibilità di sostentamento dei propri nuclei familiari se non arruolandosi. Mentre i ragazzi che hanno un profilo professionale più rilevante, che hanno compiuto il loro ciclo di studi, prendono e se ne vanno, cercano di arrivare in Europa, quindi con una perdita anche di risorse per l'economia e per il futuro della Tunisia importante. E poi c'è anche l'aspetto dell'instabilità che viene determinata dal conflitto con la Libia, e quindi sono venute meno tutta una serie di risorse economiche che sono quelle le rimesse estere, che molti tunisini andavano in Libia a lavorare, e quindi c'è una situazione effettivamente di gravità che il Fondo Monetario Internazionale di fatto ha esortato la Tunisia a portare avanti queste riforme, che hanno significato solamente riduzione dei salari e ulteriori squilibri dal punto di vista economico. Le rivolte che si susseguono, che peraltro la Tunisia ha una lunga storia di rivolte sociali, cosiddette rivolte del pane, perché sono iniziate già ai tempi di Bourguiba nel 1978, ci fu uno sciopero generale che fu portato avanti dal sindacato, dalla UGTT, e Bourguiba all'epoca fece intervenire l'esercito. L'esercito ha avuto in quel periodo un ruolo di repressione e morirono 50 manifestanti. Altre rivolte ci furono nell'83, ne morirono 150, quando Bourguiba fu costretto, in pratica ormai malato, diciamo così, a dare un po' di spazio anche a una democrazia formale. Ci furono quelle del 2008 a Gafsa, e quindi insomma ha una lunga storia di rivolte la Tunisia, e dovuta sostanzialmente a questa debolezza strutturale, perché prima si pensava che quando Ben Ali se ne era scappato in Arabia Saudita bastava riprendersi le ricchezze accumulate da lui e dal suo clan che si chiamano i Trabelsi, ma non è stato così, anche perché poi la corruzione è diventata un elemento fondante di questo sistema, non è tanto un ostacolo allo sviluppo, ma l'espressione di questo modello di sviluppo che si fonda sostanzialmente sull'estrazione di rendite da parte di una elite che non si pensa neanche, diciamo così, a distribuire questa ricchezza. Quindi si pone il problema della distribuzione della ricchezza, un sistema clientelale che la rivoluzione del 2010-2011 sostanzialmente non ha assolutamente riequilibrato, anche perché poi da quando c'è stata la rivoluzione si sono succeduti 11 governi e il paese è sempre stato sospeso fra gli scontri di potere che poi appunto ha descritto anche il precedente intervento, tra i vari soggetti politici. E Nada peraltro era un partito di ispirazione islamista legato idealmente ai fratelli musulmani, che è sempre stato in questi governi, a volte anche di governi di coalizioni, quindi ha delle responsabilità enormi nella gestione di questa crisi, diciamo così, post rivoluzione. Quando Ghannouchi tornò dall'esilio dopo la caduta di Ben Ali, molti pensavano che si sarebbe comportato come Khomeini nel 79, invece lui ha cercato di moderare i toni del partito islamista, che è diventato un partito moderato anche perché molti dei suoi quadri erano stati in esilio a Londra, in Europa, ma anche in Qatar, tant'è che il Qatar lo finanziava e Nada. Una delle prime mosse che ha fatto Saied è stata quella di chiudere la sede di Al Jazeera, per esempio, dopo il congelamento. Probabilmente non è un caso. E infatti Saied ha anche deciso di togliere l'immunità parlamentare a molti parlamentari, perché ci sono tutta una serie di questioni giudiziarie che hanno a che vedere con 460 uomini d'affari che sono accusati di aver preso, stornato i fondi sotto il regime di Ben Ali. E Saied, con una mossa diciamo un po' populista secondo i nostri criteri, insomma, ha chiesto che questi personaggi restituiscano i 4 miliardi di euro che hanno rubato allo Stato, portando avanti una commissione d'inchiesta sulla corruzione e le malversazioni del vecchio regime. E poi ha portato avanti anche un'inchiesta contro i partiti che hanno avuto finanziamenti dall'estero durante la campagna elettorale del 2019, e si riferisce esplicitamente a Ennahda. Quindi ormai le manifestazioni non sono più per la caduta del regime, ma soprattutto una richiesta di giustizia sociale che chiaramente non viene assolutamente, che non ha risposta, perché poi questa è una crisi economica che probabilmente è la peggiore dal 1956, cioè dall'indipendenza tunisina. E questa crisi economica si riflette nella crisi istituzionale. Poi c'è sempre questa storia, diciamo così, questo racconto della Tunisia come l'unico paese che è uscito fuori dalle primavere arabe creando un regime democratico. Non è esattamente così, perché nonostante la Costituzione del 2014 di fatto c'è una diffusa una povertà estrema della popolazione civile rispetto alla classe dirigente. C'è la discriminazione di genere, perché le donne, anche se ci sono delle leggi che sono forse più avanzate rispetto ad altri paesi, però di fatto le donne sono ancora discriminate, perché per esempio nell'asse ereditario prendono la metà di quanto ereditano gli uomini al momento della morte di un familiare, non hanno lo stesso accesso al sistema finanziario, e poi molte di loro sono arrestate per prostituzione e adulterio, mentre l'adulterio non costituisce un reato per gli uomini, per esempio. E poi anche l'aspetto democratico, l'aspetto del tessuto democratico ha a che vedere con le gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze di polizia, che non sono assolutamente cambiate, tant'è che c'è una richiesta fortissima da parte della società civile di una giustizia rispetto alle vittime degli abusi e delle violenze della polizia, delle forze di polizia nel 2011, che invece rimangono ancora impuniti, perché pur cambiando il nome di alcuni ministeri destituendo i ministri al potere durante il regime di Ben Ali, molti funzionari sono rimasti, sono considerati inamovibili ed erano molto legati al regime precedente. Quindi diciamo l'aspetto, il quadro democratico in Tunisia, un quadro democratico insomma che lascia molto a desiderare. Basti pensare anche alla fortissima repressione che c'è stata con le manifestazioni di gennaio, dove sono stati arrestati centinaia di giovani, anzi 1650 arresti ci sono stati. Poi c'è anche un altro aspetto che riguarda per esempio la persecuzione delle persone LGBT che sono perseguitate secondo proprio un articolo ben preciso, il 230 del codice penale tunisino. Quindi c'è molto da lavorare prima di poter dire che effettivamente la Tunisia è una democrazia completa, insomma, da questo punto di vista.
Per quello sempre che vuol dire democrazia, insomma, anche su quello dovremmo farci delle riflessioni molto, molto, molto ampie, se bastano appunto alcune norme, una costituzione e quant'altro. Però insomma questo è entrare un po' più nel merito delle contraddizioni, se vuoi anche che i modelli di sviluppo impongono, no? Al di là delle formalità e delle forme istituzionali.
Sì, infatti poi in realtà il problema di fondo è che dietro, diciamo così, la patina di democrazia formale, peraltro totalmente incompiuta, c'è questo modello di sviluppo che si fonda sostanzialmente sulla estrazione di rendita da parte di un sistema clientelare di questa elite, che è rimasto sostanzialmente immutato dai tempi di Ben Ali fino adesso.
Io direi che forse sulla Tunisia possiamo chiudere, visto che oggi ne abbiamo parlato tanto. Manderei ancora un pezzo di Hamel, non so se si pronuncia proprio così, io sono veramente impanicata quando devo pronunciare nomi di autori, autrici che non conosco, e poi passiamo alla Repubblica Democratica del Congo.
Bene.
Ed eccoci di nuovo in diretta, come al solito mantenendo quella che è la nostra abitudine di troncare brutalmente la musica.
Siamo di nuovo con l'accetta.
Sì, sì, proprio con l'accetta, insomma qualcuno mi odierà, immagino. Ma insomma, non c'è niente,
allora,
migliorerò col tempo.
Sì. Parliamo un po' del Congo, cioè, nel senso, c'è un articolo piuttosto interessante, insomma, che guardando, girando nel web da Gene Afrique, che è una rivista insomma panafricana, a proposito del Congo e del rapporto con le risorse del Congo e la nuova transizione diciamo così verde, no? Che adesso si profila all'orizzonte, di cui tutti parlano, perché chiaramente l'esplosione di questi mercati legati alla trasformazione digitale, alle tecnologie, potrebbe essere paradossalmente una benedizione per la Repubblica Democratica del Congo, perché il sottosuolo rigurgita di tutti questi metalli rari, dal coltan al cobalto, che sono fondamentali per questa transizione, ma non è esattamente così, perché si parla innanzitutto che di una crescita del 400% nei prossimi anni, da qui al 2030, della domanda di batterie ricaricabili, questo lo dice Bloomberg, e queste tecnologie che si chiamano litium e ione, cioè sono gli ioni di litio, servono sostanzialmente per le batterie delle auto e fanno e soprattutto queste batterie hanno bisogno dei metalli rari, che invece di cui sono molto avide le multinazionali che stanno seguendo questa trasformazione. Il sottosuolo della Repubblica Democratica è particolarmente ricca, c'è un vero e proprio scandalo geologico per quanto riguarda queste riserve. E l'esplosione di questi materiali, che è fondamentale appunto per la costruzione delle batterie, delle auto, ma anche per gli smartphone, per le vetture elettriche, anche per l'eolico, potrebbero essere effettivamente una manna, solo che invece il 77% della popolazione del Congo in realtà vive al di sotto dei livelli di povertà, perché oltretutto questa filiera di miniere è praticamente artigianale, estremamente opaca, non è regolata e soprattutto attira le brame delle grandi multinazionali cinesi soprattutto, ma non solo, c'è anche la Glencore, che senza molti scrupoli insomma sfruttano questa opacità delle miniere artigianali. E poi naturalmente come corollario ci sono anche i gruppi armati che si disputano il controllo di questi siti di estrazione, soprattutto nel nord e nel sud del Kivu. Ci sono più di 200.000 congolesi che lavorano in queste miniere come minatori, ma soprattutto 40.000 bambini che vanno dai 2 ai 7 anni addirittura, che lavorano in condizioni indegne e pericolosissime per alimentare questo mercato estremamente fruttuoso. Poi noi ne abbiamo già parlato in altre puntate di Radio Africa, della denuncia che hanno fatto alcune organizzazioni non governative dello sfruttamento di questi lavoratori precari e anche appunto dei bambini, sì, tant'è che c'è stata una denuncia contro Apple, Microsoft, Dell e Google, perché erano accusati di aver beneficiato direttamente del lavoro di questi bambini. C'è qualche tentativo, diciamo così, sostanzialmente cosmetico di rimediare a questa situazione, perché ci sono state alcune iniziative di certificazione, per esempio del cobalto da parte della BMW, della Samsung, della Volkswagen, però insomma diciamo che sono solamente appunto aspetti cosmetici, perché poi la realtà è ben altra. Semplicemente quando si parla di coltan si pensa al Congo. Il Congo ha il 40% della produzione mondiale nel 2020 di coltan e il 60% di queste riserve mondiali di questo materiale, e il 60% delle miniere sono artigianali. Il cobalto, che è anche un altro elemento molto importante per la cosiddetta transizione ecologica, il 70% della produzione mondiale è in Congo, il 66% delle riserve mondiali sono detenute dal Congo e fra il 10 e il 20% delle miniere artigianali. Stesso discorso quasi rispetto al litium. Quindi ci sono stati dei percorsi che hanno provato insomma in qualche maniera a regolamentare questa situazione. Per esempio c'è stata la revisione del codice delle miniere nel 2018, che ha portato per esempio una tassazione dal 2 al 3,5% per quanto riguarda i profitti delle estrazioni di queste miniere, e sono stati considerati il cobalto, il litio e il coltan sostanze strategiche. Però questo ha portato semplicemente a una maggiore entrata da parte delle casse dello Stato, ma in realtà è assolutamente ridicola rispetto ai profitti che fanno le multinazionali, perché si era considerato che per esempio l'entrata di questa tassazione è qualcosa che misura nel 2016 88 milioni di dollari contro i 2.600 milioni di introito complessivo generato dalle multinazionali, quindi diciamo che la tassazione su queste riserve non ha nessun impatto reale poi sulle casse dello Stato congolese.
E poi, diciamo, soprattutto non ha nessun impatto reale su i singoli persone, sugli uomini e le donne che abitano e che vivono, insomma, in quei territori. Anzi, se non quello dello sfruttamento lavorativo, anzi in condizioni quasi schiaviste alcune.
Costretti a lavorare
in condizioni di schiavitù, insomma.
Infatti, poi per esempio c'è anche una concentrazione incredibile, perché la Glencore per esempio ha un 35% dell'intera produzione mondiale, cioè poi alla fine la produzione di questi metalli rari e poi anche la lavorazione, perché questi metalli rari vengono presi da queste miniere con orari di lavoro appunto che superano le 12 ore giornaliere, 40.000 bambini dai 3 ai 7 anni che lavorano in queste miniere, che poi peraltro sono anguste, quindi utilizzano apposta i bambini, cioè è voluta questo utilizzo senza naturalmente nessuna regola di sicurezza sul lavoro. C'è un traffico illegale di queste materie prime che elude i controlli, che viene molto alimentato e iniettato nei flussi del commercio internazionale, e poi questo metallo lavorato soprattutto in Cina, quindi diciamo così la filiera produttrice poi finisce in Cina, dove vengono appunto lavorati questi metalli che vengono presi grezzi in queste miniere. E quindi è un percorso, questa è l'altra faccia insomma di questa transizione verde, di cui si parla sempre poco, e poi soprattutto si parla poco, ma che continua a spostare poi gli equilibri, perché abbiamo visto che quando lo sviluppo capitalista ha scelto il petrolio come sostanzialmente come modello di sviluppo, quei paesi dove c'era il petrolio sono diventati strategicamente rilevanti e importanti. Probabilmente nei prossimi anni le attenzioni sicuramente non gradite da parte delle multinazionali, delle potenze imperialiste, si sposterà ancora di più su queste regioni e in particolare sul Congo, dove praticamente c'è la maggior parte della quantità di questo materiale che diventa fondamentale per questo nuovo modello di sviluppo che in questo momento si intravede.
Beh, io manderei un brevissimo stacco musicale anche qui prima di arrivare, diciamo, all'ultima notizia che volevamo commentare con te. Lasciamo un po' in sospeso di che cosa vogliamo parlare alla fine. Ed eccoci di nuovo in diretta. Come dicevamo, insomma, adesso come ultima notizia che volevamo commentare con te è questa protesta che poi, insomma, ha un background comunque dell'Algeria, che si, insieme ad altri 13 stati africani chiedono di espellere Israele dall'Unione Africana. Questo perché? Perché di qualche giorno fa la decisione dell'Organizzazione dell'Unione Africana della scorsa settimana di concedere ad Israele lo status di osservatore. Quindi l'Algeria, insieme al Sudafrica, alla Tunisia, all'Eritrea, al Senegal, alla Tanzania, li voglio nominare tutti, al Niger, al Comore, al Gabon, alla Nigeria, al Zimbabwe, alla Liberia, al Mali e anche alle Seychelles, chiedono di espellerlo o comunque di non accettarlo come osservatore, a fronte di un'unione dei stati africani che è composta da 55 stati, no?
E quindi sì, ci hanno messo due decenni, ci hanno provato per due decenni e poi hanno ottenuto appunto lo status di osservatore, però le reazioni sono state, diciamo, immediate. Per esempio il governo sudafricano si è detto sconvolto da questa decisione della Commissione dell'Unione Africana, perché poi diciamo che Israele era stato allontanato a causa delle pressioni di Gheddafi all'epoca, e quindi è stato in realtà ha goduto dello stato di osservatore nella precedente organizzazione dell'Unità Africana, poi fino al 2002, poi è diventato l'Unione Africana. E quindi il governo sudafricano si è detto sconvolto da questa decisione, in una dichiarazione ha affermato che la mossa è ingiusta e ingiustificata perché è stata presa in maniera unilaterale senza consultazioni con i suoi membri. Mentre invece chiaramente molto contenti è stato il ministro degli esteri israeliano, perché afferma che questo riavvicinamento con l'Unione Africana consente a Israele di esigere una cooperazione su vari aspetti, fra cui la lotta al coronavirus e la prevenzione della diffusione del terrorismo estremista nel continente africano, a cosa si riferisce il Ministero degli Esteri israeliani. Il governo del Sudafrica ha sottolineato invece che la decisione è ancora più scioccante proprio in un anno in cui appunto il popolo palestinese è stato perseguitato dai bombardamenti distruttivi, gli insediamenti, si riferiva ai bombardamenti sulla striscia di Gaza, gli ultimi che hanno causato la morte di 260 persone, appunto. Il Sudafrica nel 2019 aveva deciso di declassare la sua ambasciata a Tel Aviv a ufficio di collegamento e ha detto che chiederà comunque ufficialmente a Moussa Faki Mahamat, che è il presidente della Commissione dell'Unione Africana, di informare gli stati membri della decisione, e sperando che la questione poi venga discussa dai capi di Stato e di governo. E anche l'Algeria appunto si è molto innervosita, il ministro degli esteri algerino ha sottolineato che il suo paese non sarebbe rimasto a guardare senza agire contro la mossa dell'Unione Africana. E il tentativo da parte di Israele, insomma, di riprendere queste relazioni con l'Unione Africana ha anche un altro scopo, quello sostanzialmente di riuscire a ottenere dei vantaggi quando ci sono le votazioni nei forum internazionali come il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e l'UNESCO, dove si è ritrovato spesso in minoranza riguardo a delle risoluzioni che condannavano la politica di apartheid sostanzialmente di Israele nei territori occupati. Dal punto di vista economico per Israele significa cercare e trovare possibilmente nuovi mercati sia per l'agricoltura che per l'high tech e anche per la vendita
delle armi e tutte le, diciamo, la tecnologia del controllo.
Del controllo pensiamo che è molto utilizzata dai vari dittatori africani, insomma, che è molto utile per loro.
E poi, ultima tutta la vicenda del software Pegaso, che è vero che non era direttamente dello Stato di Israele, ma insomma, visto che le concessioni poi lo dà lo Stato israeliano alla singola società, ha messo un poco in imbarazzo in quanto ha spiato, tra virgolette, molti politici, non solo della, dei paesi, diciamo, africani, ma anche europei, non,
cioè, sì, no, poi ci sono,
e quindi
stati
molto più alto lo scandalo, forse è uscito fuori,
sì,
proprio per
quello. Sono uscite fuori notizie anche che per esempio alcuni dittatori africani avevano dei consiglieri israeliani che utilizzavano per il loro sistema di sicurezza e di spionaggio degli oppositori, quindi una cosa anche risaputa. Israele ha delle relazioni con alcuni paesi africani di vecchia data, per esempio con l'Etiopia, perché addirittura gli etiopi ebrei si considerano i veri discendenti del re Salomone. Nel 73 Israele li riconobbe come veri ebrei, e poi ci fu quell'operazione nel 91, l'operazione Salomone, con cui furono trasferiti in Etiopia i Falashah, che erano gli ebrei etiopi. Falashah è un'operazione che peraltro fu fatta in pompa magna, con grande dispiego, insomma, di mezzi. Falashah che peraltro in Israele sono di fatto marginalizzati, perché sono comunque etiopi, sono africani di colore, è l'unico spazio che hanno nell'esercito. È stato, ha fatto anche una certa diciamo così, impressione mediatica il fatto che qualche anno fa vinse una ragazza Falashah il concorso di Miss Israele. Ci furono anche delle polemiche per questo, quindi non so quanto gli sia convenuto ai Falashah etiopi spostarsi in Israele. Un'altra legame molto stretto Israele ce l'ha con il Ruanda, perché hanno fatto una serie di accordi con il Ruanda sulla tecnologia e sulla sicurezza, e Kigali ha accettato di accogliere gruppi di immigrati africani che sono stati espulsi da Gerusalemme. E questa intesa è stata molto criticata giustamente dalle organizzazioni internazionali e da quelle non governative, però insomma ha come dire, legato Paul Kagame con il presidente ruandese e con Israele. Mentre invece con il Sudafrica le relazioni sono sempre state difficili, perché Israele è considerato ancora uno degli ultimi sostenitori del regime dell'apartheid sostanzialmente. E anche nel 2018 l'ambasciatore sudafricano in Israele a Tel Aviv fu richiamato in segno di protesta per l'uccisione di alcuni di 55 palestinesi. Quindi diciamo che ci sono state delle reazioni molto, molto dure. Il Israele ha delle relazioni con il Marocco e anche adesso con il Sudan, proprio in seguito alla firma della normalizzazione dei rapporti con Israele.
Sì, sponsorizzati da Trump, no? Poi.
Infatti.
Una delle ultime mosse politiche dell'ex presidente americano.
Sì, e quindi c'è questa questo aspetto. Era poi oltretutto l'Unione Africana ha sempre avuto, è nata sostanzialmente come un'organizzazione che aveva anche un sostegno a movimenti anticoloniali, quindi è naturalmente vicina, diciamo così, alla causa palestinese, e questo sicuramente insomma è un evidente contrasto con questa decisione di dare lo status di osservatore a Israele.
Beh, io credo che insomma possiamo chiudere qua questo ampio spazio focus sul continente africano, e credo che ci prendiamo una pausa anche te per visto che cadrebbe proprio insomma nella settimana di Ferragosto.
Ci vorrebbe, se ne riparla diciamo così verso fine agosto, fine di settembre.
Sicuramente, a meno che insomma non succeda qualcosa di eclatante, certo. I microfoni della radio ovviamente sono sempre.
Noi siamo sempre pronti, se succede qualcosa.
Sempre pronti a commentare e anche insomma a raccontare che cosa avviene per il mondo, dove insomma quando troppo poco se ne dà insomma voce, come
certo.
Dire, no?
E dare continuità insomma a queste notizie.
Sì, come diciamo, così come ci si augurava e ci consigliava Leila nella corrispondenza precedente, cioè di ricordarsi di questi paesi non solo quando succede un fatto eclatante, ma di raccontare la loro quotidianità. Vabbè, io ti ringrazio, ti saluto ancora una volta e buone
grazie
vacanze.
A te e un abbraccio a tutti e a tutti.
Bene,
ciao.
Everybody take a deep breath. Have a solution to that. What's the problem?
Everything about him is my problem. Everything about him. If any lay.
I know say he no.